Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In queste ore e in questo tempo noi dobbiamo, non solo nell'Eucaristia, cercare di essere vicini il più possibile nella mente, nel cuore e nella preghiera a tutti i più piccoli, i più poveri, i più semplici, tutti quelli che più soffrono in quest'ora.
Dal libro della Genesi, capitolo 27, versetto 41. Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù: si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed ella mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi di te e ucciderti. Ebbene, figlio mio, dammi retta, su, fuggi a Carran, da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata. Quando la collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venir privata di voi due in un solo giorno? E Rebecca disse a Isacco: ho disgusto della mia vita a causa delle donne ittite. Se Giacobbe prende moglie fra le ittite come queste, tra le ragazze della regione, a che mi giova la vita? Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando: tu non devi prendere moglie fra le figlie di Cana. Su, va in Padan Aram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi là una moglie fra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l'Onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero. Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò in Padan Aram presso Labano, figlio di Betuel, l'arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Padan Aram per prendersi una moglie originaria di là, e che mentre lo benediceva gli aveva dato questo comando: non devi prendere moglie fra le cananee. Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per Padan Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in moglie Macalat, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot. Parola di Dio.
Ecco il brano che oggi consideriamo è composito. Abbiamo la prima parte, capitolo 27, dal versetto 41 al 45, che fa seguito direttamente a tutto il capitolo 27 e ne è la conseguenza logica. E difatti seguirà poi al capitolo 28, dal versetto 10 in avanti, che è a sua volta il seguito. Invece il secondo brano che abbiamo davanti, che comincia con il versetto 46 del capitolo 27 e arriva al capitolo 28, versetto 9, è una seconda versione chiaramente del perché Giacobbe è andato in Mesopotamia, e non troviamo qui nessuna tensione, nessuna competizione col fratello, eccetera. E si ricollega direttamente, difatti, il versetto 46 del capitolo 27 si ricollega direttamente al capitolo 26, gli ultimi due versetti, versetto 34 e 35. Se noi leggiamo il capitolo 26 al versetto 34 e 35 e poi passiamo al versetto 46 del capitolo 27, vediamo che tutto è logico, tutto è coerente, e c'è il tema appunto del matrimonio di Esaù, che provoca tristezza, eccetera, e quindi il seguito. Ecco, tenendo conto di questo, in questo modo possiamo considerare ambedue gli aspetti, cioè quello che abbiamo letto nel capitolo 27, che qui ha una conclusione, cioè Giacobbe deve fuggire, e poi la sottolineatura che l'autore ha voluto mettere con un'altra versione, ritenuta la versione sacerdotale, dove non c'è eco del confronto fra i due fratelli, eccetera. C'è invece di nuovo il problema che l'eletto portatore della benedizione non deve sposare donne cananee. Ecco, detto questo, vi lascio la parola.
In effetti, guardando un po' come si svolge la narrazione, ma non da ora, dall'inizio, verrebbe da pensare che dietro questo modo di presentare gli avvenimenti, e soprattutto in questo caso possiamo dire le relazioni, ci sia uno schema di pensiero duale, no? Dove tutto si pensa per coppie. Noi qui abbiamo due versioni della motivazione del viaggio di Giacobbe a Betuel, e abbiamo una coppia che è rappresentata giustamente da Giacobbe ed Esaù, e quest'ultimo richiama la coppia Caino-Abele, un po' ardito, ma anche di Caino e Abele si dice che i loro doni, il dono di Caino non era gradito al Signore, il dono di Abele lo era, e qui a proposito di Giacobbe ed Esaù si dice che per Rebecca il figlio prediletto era Giacobbe, mentre Esaù lo era per Isacco. Quindi, siccome sappiamo che la regista in questo ultimo caso è Rebecca, ma anche nel fatto della primogenitura e dell'inganno al padre è Rebecca, viene da pensare proprio che ci sia, come dire, uno schema in base al quale c'è sempre il fratello prediletto e il fratello invece, chiamiamolo, negletto. Ora, il fatto che ci siano, per esempio, delle motivazioni materiali nelle narrazioni precedenti, no? Conflitti, dissidi riguardo dei pozzi, riguardo della ricchezza e così via, mi sembra che faccia apparire ancora più evidente che qui si tratta di una primogenitura e di una benedizione che in sé non sono cose materiali, anche se sono promesse poi di vantaggi anche materiali. Però la potenza di questa benedizione, secondo me, si fa sentire fino al pensiero che viene a coltivare Esaù di uccidere il fratello Giacobbe. Ecco, questo purtroppo, questo perseguitare un fratello per ucciderlo mi porta anche all'attualità. Non dirò di più, però mi sembra molto, molto evidente che si tratta di lotte fratricide, quelle che abbiamo sotto i nostri occhi in questi giorni. L'ultima cosa che mi veniva da dire è questa. C'è, secondo me, una sottolineatura nel versetto 7 del capitolo 28 in cui si dice che Giacobbe era partito per Padan Aram, ma non solo si dice così, si dice obbedendo al padre e alla madre. Questo fatto è quello che poi a posteriori lo rende più giusto rispetto a Esaù, del quale invece si dice che sembra che lo faccia apposta, appena viene a sapere che al padre e alla madre dispiace che si sposino donne ittite o donne cananee in generale, non fa altro che sposarle.
Cioè si corregge, capisce la cosa e sposa una donna non cananea. Eh sì, non è una donna cananea, figlio di Ismaele, sono figlio di Abramo Ismaele, non sono cananei, sono i figli di Ismaele. Sì, sì, no, ma tutto bene, dico solo.
Anch'io torno su questa strana cosa, che questo brano, nel versetto appunto 46, si lega perfettamente a 26-34, dove parla del problema delle donne ittite di Esaù, e poi va avanti, come dire, proprio in modo liscio, perfetto. C'è Giacobbe, qui è presentato benissimo, no? E qui ci sono anche le due, tornano fuori in modo ancora più evidente le due linee di benedizione, diciamo così, che da sempre si sono viste, cioè la discendenza e la terra. 28.4 dice Isacco, benedicendolo, conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possiede il paese dove sei stato forestiero che Dio ha dato ad Abramo. E quindi, oltretutto, sta andando fuori, no? Sta scappando, e quindi della terra, la terra in qualche modo sembra lasciarsela alle spalle, invece questa benedizione gliela assicura, diciamo così. E quindi sarebbe proprio una linea perfetta, ecco. E Giacobbe è presentato in modo integro. E quindi io continuo ad avere il grosso quesito di quello del brano che invece abbiamo visto prima così ingarbugliato, e così io ho l'impressione che lì un po' quel brano lì, diciamo, se vogliamo dire così, è stato volutamente lasciato per mostrare che Giacobbe così integro non era poi così integro, cioè per farci vedere dei personaggi molto umani, ma molto umani anche in questa fatica, ecco, di accaparrarsi una benedizione, e quindi Giacobbe, che il padre Isacco dice proprio in modo esplicito, è venuto tuo fratello con l'inganno, no? Quindi proprio bolla perfettamente quello che ha fatto. E d'altra parte Esaù, che lì è visto, come dire, nel suo pianto, ecco, anche nel suo desiderio di avere anche lui una benedizione. E quindi niente, mi sembra che faccia emergere altri aspetti di questi personaggi che invece visti solo in questa conseguenza così perfetta per Giacobbe e così problematica per Esaù, potrebbero essere già classificati in modo netto. Invece mi sembra che appunto ci siano altri aspetti, ecco, che voglia mettere in luce il brano precedente, che uno non è così perfetto e l'altro non è proprio solo reprobo, ecco, la vita è fatta così, insomma, un po'.
Di Abramo si dice che ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia. E a me ha fatto pensare che perché questa ricerca della benedizione? Avevano una vita dura, avevano tante cose a cui pensare, da cui difendersi, però sembra che tutto ruoti attorno alla benedizione che Isacco doveva dare, e la doveva dare a nome di Dio l'Onnipotente. Quindi se tu cerchi una cosa così, vuol dire che ci credi, cioè che tu hai impostato la tua vita credendo che Dio è l'Onnipotente. È su questa fede che Giacobbe poi obbedisce al padre e alla madre e realizza il disegno di Dio. Non so come dire, ecco, mi sembra che ci sia una continuità. Dal momento che Isacco si riferisce non mai a se stesso, io ti do la mia benedizione, non dice così. Dice io ti do la benedizione del Dio di Abramo. E la continuità è proprio in questo, credere che Dio è, Dio è il Dio onnipotente, ecco, che li ha fatti uscire dalla terra di Carran per portarli alla terra promessa.
A me colpisce anche oggi il fatto di questo atteggiamento di Rebecca. Con Giacobbe parla appunto di scappare da Esaù, ma quando parla con Isacco non parla fino in fondo di questo problema, dice solo che ha disgusto delle donne ittite e non vuole che Giacobbe prenda moglie tra le ittite. Allora mi ritorna in mente il discorso di ieri, che l'autore della Genesi ha voluto tenere insieme un po' tutto, e come ci diceva anche Giuntoli, sia le esigenze di chi tornava da Babilonia, sia quelle di chi era rimasto nella terra, e vuole tenere insieme un po' tutto, perché sono due atteggiamenti non chiari neanche questa volta. Poi invece una cosa che mi colpisce ancora è al versetto 4 del capitolo 28, quando si dice, si parla ancora di essere forestieri, dove tu sei stato forestiero. Mi ha colpito sempre nella storia da Abramo in avanti, dall'inizio della storia di Abramo, questo da un lato avere la promessa della terra, e dall'altro rimanere sempre poi un forestiero. C'è un punto addirittura in cui si dice forestiero e di passaggio. Ecco, questa cosa che per poter avere un po' di terra di proprietà ha dovuto comprare quel pezzettino per il sepolcro per Sara. E allora così mi colpisce questa cosa, che il fedele, il credente che riceve tante promesse, però è sempre un forestiero arricchito da tutti i doni del Signore in mezzo agli altri popoli, però considerato sempre un forestiero. E allora mi viene in mente la lettera di Ogneto, ecco, tutte queste cose anche per noi.
La figura di Rebecca a me ha suscitato una grande tenerezza materna, perché questo duplice allontanamento di Giacobbe, e perché non c'era contrasto con il fratello Esaù, e perché doveva andare a cercare moglie lontano, insomma, e certamente allontana definitivamente Giacobbe da sua madre. Di fatto non se ne parla più, non la vedrà più sua madre, e quindi per mantenere in vita entrambi i fratelli e bene allontanarli. Anche qui devono allontanarsi, ecco.
Ma io voglio semplicemente dire che l'inizio del brano di oggi è drammatico, è veramente drammatico, perché dice: e odiò Esaù, non risentimento, rancore, odio, e odiò Esaù Giacobbe a causa della benedizione con cui suo padre l'aveva benedetto. Esaù disse in cuor suo: si avvicineranno i giorni del lutto di mio padre, ucciderò mio fratello Giacobbe. Tale è tanto l'odio che giunge fino a desiderare la morte di suo padre per potersi consolare, per potersi consolare. Ecco, io credo che in tutto questo ci sia una grande verità e una grande comprensione di quelli che sono i sentimenti, la potenza dei sentimenti umani e di quello che poi a cui conducono, ecco, perché poi dopo Rebecca dice: tutto questo avviene nel cuore di, dice, nel cuore di Esaù, ma Rebecca in un qualche modo lo viene a sapere. Come lo viene a sapere? Rashi dice che è un'ispirazione divina, che viene ispirata da Dio, ecco, gli viene fatto conoscere da Dio questo, ecco. Però forse anche questo odio, questo rancore, probabilmente aveva modificato profondamente anche il volto di Esaù, ecco.
Dicevo che l'impressione è che io ho della dramma di quest'uomo Esaù che non capisce. Mi pare che ci sia un contrasto fra, almeno io lo percepisco così, fra l'intelligenza di Rebecca e la sua sapienza, la sua capacità di capire i disegni di Dio, perché a questo punto è chiaro che è un disegno di Dio tutto quello che sta avvenendo, e la sua astuzia, intelligenza per favorirlo e fare in modo che si compia, e invece l'incapacità di Esaù di comprendere questo disegno. Mi colpiva tanto quello che dice al versetto 8: Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco, comprese, ma poi finì per prendere delle figlie di Ismaele. E poi anche all'inizio, questo brano, che segue immediatamente la benedizione che Isacco dà a Esaù, mi colpiva il fatto che la benedizione su Esaù finisce così: verrà il giorno che ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo. E poi, subito dopo, il pensiero di Esaù, che viene espresso così: si avvicinano i giorni del lutto di mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Come se lui pensasse che i giorni del suo, diciamo così, del suo riscuotersi coincidano con la morte di Isacco e con l'uccisione di Giacobbe. Cioè, è un personaggio, pare, negativo Esaù, però pare che ci sia proprio questa incapacità di comprendere.
Viene da dire anzitutto una cosa, siccome torna continuamente il problema della promessa della terra. Sembra che si debba accettare questo. Noi vediamo una grande preparazione e una giustificazione di quello che verrà raccontato successivamente nel libro di Giosuè. La terra appartiene a Israele. Queste promesse continuamente sottolineano questo diritto, il diritto alla terra. E noi nella tradizione cristiana abbiamo qualche difficoltà ad ammetterlo, ma è inevitabile. E questo è tutta una preparazione per stabilire il diritto alla terra da parte di Israele. Quello che va notato, poi ci dovrebbero aggiungere molte cose, naturalmente sempre stando ai testi, che questo possesso è un possesso condizionato, eccetera, eccetera, all'osservanza della legge. Ci sono testi anche diversi, ma questo è un fatto inevitabile, è un punto centrale. Noi vediamo che in ogni pagina, è vero che i patriarchi sono pellegrini, ma anche qui si dice che la darà in eredità, l'eredità, cioè il possesso di questa terra, successivamente. Quindi, diciamo, ha un valore il fatto che i patriarchi sono proprietari della terra, ma sono pellegrini, certamente è importante. Però tutto è una preparazione per giustificare il diritto di Israele alla terra. La terra promessa che poi non si capisce bene nei testi, cioè i confini, non c'è, è un discorso complesso naturalmente dai testi stessi. Quello che si deve notare, a mio parere, è che non c'è mai una giustificazione del possesso del diritto alla terra dovuto alla conquista, è il contrario. Normalmente la giustificazione del possesso di una terra si rifà a una conquista. Ha conquistato la terra, ha costruito un regno, eccetera, e perciò quella terra è nostra da sempre, da 1000 anni, da 2000 anni. La scrittura non fa così. Il diritto alla terra è perché è un dono. La conquista è presentata come un'attuazione di una decisione divina. Naturalmente tutto questo può essere usato in diversi modi, ma non voglio fermarmi su questo. Ma comunque è vero che torna continuamente ed è strettamente connessa con tutte le altre promesse. Invece sul nostro testo, ecco, abbiamo detto, ci sono molte cose che non si possono facilmente riassumere, ma mi verrebbe da dire così che c'è una versione, c'è una presentazione della figura di Giacobbe negativa nella tradizione. Lo vediamo nel capitolo 27, estremamente negativa, perché non è che ha fatto solo una bugia Giacobbe, ha carpito, cioè, un atto sacro, cioè ci sarebbero, ripetevo, ci sarebbero nuove domande a cui non c'è una risposta, a dire la verità, e quindi bisogna rinunciare a queste domande. Ma mi sembra che possa essere valido un rito di benedizione carpito con l'inganno? Cioè, è valido? Cioè, noi questo problema ce lo porremmo, no? L'intenzione di chi dà la di chi trasmette la benedizione non conta niente. Cioè, un fatto meccanico, magico, che una volta pronunciato le parole è fatto, nonostante chi trasmette la benedizione sta pensando di trasmetterla ad Esaù, invece non è vero. Tutte queste cose verrebbero da chiedere. Abbiamo una versione, diciamo, negativa, la troviamo anche nei profeti, l'abbiamo ricordato più volte. Un riscontro lo si può avere leggendo il capitolo 12 di Osea, dove il ricordo dei padri di Giacobbe è un ricordo del tutto negativo, perché Osea vuole criticare naturalmente il regno del nord, che lui è un profeta del nord, ecco, e dice: voi siete come il vostro padre Giacobbe, siete ingannatori, eccetera. Ed è molto importante questa versione, io credo, perché ha un seguito e condiziona tutta la storia di Giacobbe. tutta la storia di Giacobbe, condizionata da questo inganno. E difatti ci sarà il problema, c'è anzitutto 20 anni in cui Giacobbe dovrà subire ingiustizie e imparare, c'è un'educazione. E poi ci sarà il problema della riconciliazione col fratello. Tutta la storia va a finire al capitolo 32-33 col problema della riconciliazione, che non è scontato per nulla, dove Giacobbe è pieno di terrore di fronte alla notizia che Esaù viene con 400 uomini. Cioè, quindi questo problema dura. Qui il problema del fatto che ha rubato la benedizione con l'inganno rimane, secondo me, dentro c'è un grande insegnamento in tutta la storia di Giacobbe. E l'autore ha tenuto insieme tutte e due, ecco, aveva una versione positiva di Giacobbe, che vediamo anche qui, dove non c'è conflitto, dove Giacobbe semplicemente ubbidisce al padre, alla madre, a differenza di Esaù, eccetera. E va in Mesopotamia per prendersi la moglie, eccetera, dove non c'è traccia di conflitto. Ecco, invece c'è una lunga storia invece in cui il conflitto è centrale. E poi secondo me, l'abbiamo ripetuto più volte, l'autore stesso finale si è posto un altro problema. Perché Giacobbe è stato eletto? Perché da questi testi è facile dedurre che Giacobbe è stato eletto perché Esaù era inadatto. Esaù era il primogenito, però ha disprezzato la primogenitura, poi ha sposato donne ittite, quindi non va bene. Quindi è presentato male Esaù, cioè si dimostra inadatto, e quindi è giusto che sia Giacobbe. C'è questa logica. L'autore si è posto il problema: perché Giacobbe è l'eletto? Perché è migliore? I racconti sembrano dire di sì, ma l'autore finale dice di no. E noi dobbiamo tornare, come più volte abbiamo ricordato questo, perché è un passo singolare, al capitolo 25, versetto 23, cioè all'oracolo, prima che nascessero. È un testo che Paolo utilizza quando parla dell'elezione di Israele, capitolo 9 dei Romani, fa un eco anche a questo. Prima che nascano, prima che si sa, non si sa neppure, prima che escono dal ventre, non si sa neppure chi è il maggiore e il minore, non hanno un nome ancora. È già il minore che è scelto, non si sa nulla di loro, e l'hanno fatto, come dice Paolo, non hanno fatto niente né in bene né in male. Con questo oracolo l'autore sottrae la decisione dell'elezione divina al comportamento degli uomini. A Giacobbe è eletto semplicemente per una decisione misteriosa di Dio, che lo ha eletto prima che uscisse dal seno materno. Questo è il motivo, dice l'autore. E in questo modo però cosa succede? Che anche Giacobbe è criticabile. Dal momento che non c'è bisogno di difendere Giacobbe per stabilire che lui è l'eletto e quindi meritava l'elezione, no? Perché lui è eletto peraltro per una decisione ben precedente in Dio, che non ha niente a che vedere col comportamento, e perciò anche il comportamento di Giacobbe è non solo criticabile, ma diventa un insegnamento. Io penso che diventa molto importante nel seguito del racconto seguire questa educazione da parte di Dio rispetto a Giacobbe. Giacobbe è il portatore della benedizione, ma deve imparare, deve sperimentare. Complessivamente è facile dire questo: lui è ingannato, ma sarà ingannato subito riguardo alla moglie e poi dopo riguardo al contratto con Labano, che lo frega 10 volte, dice lui poi a un certo punto alla fine, ecco, mi ha cambiato le carte in tavola 10 volte. Giacobbe deve imparare a subire l'ingiustizia, visto che lui ha fatto così. Io credo che ci sia un insegnamento in questo. Ecco, ricordiamo in questi giorni tutti quelli che più soffrono, tutti i più piccoli, le persone più semplici, che subiscono la conseguenza dei conflitti. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché senza dimenticare le proprie opere spirituali intervenga anche in modo concreto per sedare i conflitti e frapporre alle voci di odio una voce di pace. Preghiamo. Preghiamo per tutti i diseredati, gli emarginati, preghiamo per le persone la cui vita viene messa in pericolo dalle manie dei potenti, preghiamo. E preghiamo perché anche tra noi, tra gli individui e le famiglie, si affermi come diritto fondamentale quello della pace, preghiamo. Preghiamo per la nostra comunità, per le prossime scadenze cui si troverà di fronte, preghiamo per i nostri superiori che in questo momento sono in Terra Santa, per la testimonianza che la nostra famiglia dà a quei popoli. Preghiamo.
Preghiamo oggi, Signore, perché benedica Patrizia, che è nel giorno del suo compleanno, con un numero di pienezza 72, che richiama a tutti i doni che il Signore le ha fatto. Preghiamo.
E preghiamo anche per Andrea Venuta, anche lui compie gli anni, per lui e per tutta la sua famiglia. Preghiamo. E nel ricordo delle famiglie, preghiamo per quelle famiglie che patiscono per le malattie e per quanti si occupano e si prodigano di aiutare e di nella malattia i propri congiunti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo molto sempre anche per Gabriella, la sorella di Anastasio, e poi per gli altri ammalati, affidate la nostra preghiera, ricordando Marco, il cognato di Scolastica, e poi sempre anche Nora, quella signora filippina in coma. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le mamme ucraine che sono qui da noi e che in questo momento soffrono molto a causa di questa decisione, preghiamo per loro che in questo momento piangono.
Anche perché questa avventura possa finire presto. E preghiamo per l'Europa e per tutti i nostri capi di Stato perché siano più saggi, perché abbiano la capacità di parlare, di confrontarsi, di scegliere sempre vie di pace, di conciliazione. Preghiamo.
Ecco, raccogliamo anche le altre intenzioni, anche di quelli che ci seguono di lontano abitualmente. C'è un ricordo di una mia cugina, è morta in un incidente stradale, giovane, Anita, e poi anche Romano Baldelli, ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo. Ancora preghiamo per tutti i più poveri, i più piccoli del mondo, tutti quelli che soffrono per i conflitti, per i morenti, per tutte le vittime, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.